Allora riprendiamo da dove eravamo rimasti, avevamo problemi di connessione qua in municipio. Torno a ringraziare Radio Più e anche il Corriere delle Alpi per la presenza in sala, perché ci danno modo di esternalizzare un consiglio a porte chiuse. Il problema è ben noto e sappiamo tutti il perché. Dicevo che eravamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazioni verbali della precedente seduta. Come ho detto prima, se non ci sono domande, ma mi sembra di aver capito forse di no, lo darei per letto, altrimenti ditemi che le vediamo, e se no lo metto in votazione. Primo punto all'ordine del giorno, quindi la lettura del verbale precedente seduta. Favorevoli, contrari e astenuti. È unanimità. Mm-hmm. Okay. Punto 2 all'ordine del giorno l'abbiamo messo all'inizio perché era chiaramente giusto farlo prima del consiglio: l'uscita dal gruppo di maggioranza del consigliere comunale Diana Eraci Borgia e sua dichiarazione di indipendenza. Quindi ti lascerei la parola, Diana, e se vuoi dire
volevo leggere una dichiarazione che poi chiedo di allegare al verbale, se va bene. Pur consapevole della differenza ideologica e politica che mi separava dal sindaco Andrea De Bernardin, ho accettato la proposta di candidarmi con la sua lista, confidando nel fatto che la diversità di vedute potesse determinare un confronto utile e costruttivo. Purtroppo così non è stato. Le divergenze emerse durante gli 8 mesi in cui ho collaborato con il gruppo di maggioranza sono state numerose e hanno riguardato questioni di primaria importanza, tra cui il metodo organizzativo seguito da questa amministrazione, che determina un'evidente promiscuità tra il ruolo dei componenti della giunta e quello dei consiglieri, la scelta delle priorità da seguire nel perseguimento degli obiettivi indicati nel programma elettorale, con particolare riguardo alla sistemazione del territorio, e la necessità di informare la cittadinanza, oltre che di coinvolgere il gruppo di minoranza, sugli argomenti di particolare interesse pubblico. Su questi temi, e non solo, è stato impossibile avere un confronto sia con il gruppo di appartenenza, cui senza esito sono stati più volte richiesti incontri, sia con il sindaco, che si è dimostrato sempre meno disposto a tollerare opinioni diverse dalle sue e ad ascoltare critiche o anche solo suggerimenti relativi all'operato dell'amministrazione. Tali divergenze ed ancor più l'assenza di una volontà di confrontarsi mi impediscono di proseguire il mandato unitamente al gruppo di maggioranza e mi conducono a una proclamazione di indipendenza dallo stesso. Ritengo infatti doveroso proseguire nello svolgimento del ruolo di consigliere che rivesto grazie alla fiducia accordatami da alcuni concittadini, ma intendo farlo in piena libertà e autonomia per restituire a tale ruolo la dignità che merita. Naturalmente la scelta operata è finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico e non sarà di ostacolo all'amministrazione ove l'attività e i metodi seguiti dal gruppo di maggioranza siano condivisi. Questa è la dichiarazione che deposito e chiedo che venga allegata al verbale. Aggiungerei due brevi considerazioni. La prima, che è una scelta che è stata difficile, ma per cui comunque non porto alcun rancore nei confronti di nessuno dei consiglieri e tantomeno del sindaco. E anzi credo che su alcuni temi che riguardano che hanno un particolare interesse generale si possa anche avere una collaborazione con la maggioranza e con l'opposizione. Rilevo poi un fatto che è accaduto e che ritengo doveroso sottolineare, perché semplicemente perché spero che non riaccada in futuro. Dal sistema WhatsApp del sindaco chiamato Rocca News, cioè quel sistema con cui il sindaco avverte e fornisce informazioni a 300-400 concittadini, ho appreso che c'è stata una riunione con l'opposizione il 5 febbraio avente come oggetto i lavori ai Serrai. Allora, io ero già uscita dal gruppo di maggioranza perché ero uscita dal gruppo WhatsApp, avevo comunicato informalmente la cosa, che poi solo il giorno successivo alla riunione, il 6, ho formalizzato con PEC. In ogni caso il 5 febbraio era comunque un consigliere, di maggioranza o di minoranza, poco importa, e io non sono stata avvertita di questa riunione. Tutti i consiglieri di maggioranza sapevano della mia uscita e nessuno ha pensato di avvertirmi. Quindi io chiedo che questa mia posizione di minoranza venga comunque rispettata e ne vengano, quindi, non ne vengano limitati i diritti, quindi tutte le volte che la maggioranza chiama l'opposizione o viceversa, comunque tutte le volte in cui ci sono incontri fra la maggioranza e l'opposizione, chiedo ovviamente di essere avvertita. Quindi faccio uno specifico invito al sindaco, a tutti i consiglieri di maggioranza e anche ai consiglieri di opposizione, poi magari lascerò in particolare ai capigruppo che penso che debbano svolgere questa funzione, lascerò il mio numero a Omar Bassot perché vorrei che questa cosa non ricapitasse, anche perché aveva, poi concludo, come argomento i lavori e Serrai, sappiamo tutti che mi interessano, non credo di averli superati, non credo. I Serrai interessano tutti, dovrebbero interessare tra l'altro anche le minoranze e bisognerebbe anche informare sui lavori in corso anche la popolazione. Grazie, ho terminato.
Benissimo, grazie. Non presterei tutta l'attenzione che forse stiamo dando a una cosa normalissima che in Italia siamo abituati a vedere, cioè un politico viene eletto in un partito e poi cambia casacca dopo 6-7 mesi e va da un'altra parte, questo lo vediamo in Parlamento tutte le volte, approfittando chiaramente del partito che, nel quale si è iscritto per essere eletto, ma questo è una banalità. Invece riguardo alle riunioni, ma io qua bisognerebbe capire se a una riunione alla quale io decido chi far venire, perché posso anche decidere di non far partecipare la minoranza, tant'è che la minoranza non partecipa in alcun modo a nessuna delle riunioni che non siano i Serrai, ma se decido che sui Serrai posso far partecipare la minoranza, io credo di poter anche escludere qualcuno del Consiglio, perché credo sia una scelta mia se sono riunioni chiuse, diciamo. Un conto è il consiglio comunale e un conto è sono le riunioni, però su questo si potrebbe fare tutte le disquisizioni del caso, io non lo so se non mi sono preparato chiaramente sulla domanda, quindi potrebbe anche essere che in futuro ci troviamo tutti. Io penso che piuttosto in un momento in cui stiamo vivendo l'ennesimo scombussolamento importante dopo tutte le sfortune, usando un eufemismo, che ci sono capitate negli ultimi anni soprattutto. Io credo che questa sia una cosa molto, molto banale alla quale non presto grande attenzione, quindi passerei, prendiamo atto e passerei al punto 3.
Andrea,
sì?
Non posso dire due parole?
Sì.
Se viene invitata la minoranza, io credo che sia giusto anche invitare i RACI, perché non vedo il motivo di lasciarla fuori, anche se è uscita dal tuo gruppo. No, è giusto che venga informata come veniamo informati noi.
Ma io non ho detto che non sarà presente, ho detto che scelgo io alle riunioni chiuse chi viene e chi non viene, perciò vediamo un attimo insomma anche come si comporta la Iracci da qua avanti.
No, ma come dico, se viene invitata la minoranza è giusto che venga invitata,
sì, sì,
anche la Iracci.
L'alternativa sarebbe lasciare a casa anche la minoranza. Insomma.
Vedi te, le dittature sono fatte così.
Cosa che stavo non facendo, insomma, almeno su quell'argomento.
Comunque
non 5. Allora, passerei al punto 3. La comunicazione della delibera di giunta comunale all'oggetto prelevamento al fondo di riserva ordinario è la 12ª variazione al bilancio. È ovvio che fin tanto che non si approva il bilancio, il comune è in gestione diciamo provvisoria, pertanto era una buona cosa riuscire a ad approvare il bilancio entro almeno i termini del 31 marzo, termini che sono già in termini di proroga. Adesso va il coronavirus ci ha fatto prorogare di nuovo fino al 30 aprile la scadenza di approvazione del bilancio, ma più avanti si va e più il comune è ingessato, perché deve sempre apportare delle variazioni al bilancio, cosa che insomma se si può evitare è meglio. Sono circa 15.000 euro, tutti molto tecnici, tasse e contributi 2.004, carburanti, acquisto materiale e servizio viabilità 6.500 euro, spese e servizi amministrativi 2.300 euro, spese di fornitura materiale 1.000 euro, contributi diversi 2.000 euro e spese di protezione civile. In questo caso abbiamo sistemato l'idropulitrice del lavaggio per i mezzi della protezione civile, 800 euro. Ci sono domande?
Io ho un'osservazione. Sono io? Allora, è chiaro che questi prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza della Giunta, non richiedono una ratifica del Consiglio, ma solo una comunicazione.
Questa è una comunicazione.
Appunto, mi chiedo, vanno votate? Perché votiamo di prendere atto, che a me sembra un po' una perplessità che Giove ha avuto in passato. Io non credo che debbano essere votate. Secondo me non vanno votate, siamo d'accordo su questo. Se per caso dovessero essere votate, io non potrò che votare in maniera non favorevole per un problema, non è il prelevamento. Il prelevamento è più che legittimo, è stato fatto nella maniera prevista. Il problema è che allora questa posso finire?
Dire che si tratta di ratifica, ma non una presa d'atto. La ratifica.
Sì, appunto, secondo me una presa d'atto non si vota. Comunque, se si vota, allora rilevo che la comunicazione non è stata tempestiva, perché la delibera è del 24 dicembre e deve essere comunicata secondo l'articolo 22,2 del regolamento di contabilità, a cura del sindaco, tramite iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva all'adozione del provvedimento. La prima seduta consiliare successiva all'adozione del provvedimento è stata quella del 23 gennaio, quindi non è tempestivo.
Cosa facciamo?
Beh, questo non inficia comunque la
validità. Io andrei avanti, la metterei in votazione e andiamo avanti tranquilli, insomma. No, una osservazione, Diana, te la devo fare. Stai dimostrando una abilità da avvocato che negli 8 mesi che eri con me non mi hai mai dato.
Mi hai ascoltato?
No, ti ho ascoltata spesso e volentieri. Difatti ti avevo preso apposta per avere quello che stai facendo qua adesso, ma
potevi ascoltare.
Certo. Invece ti stai preparando molto bene adesso. Mettiamo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, che è la comunicazione della delibera di giunta comunale prelevamento al fondo di riserva di previsione 2019. Favorevoli, contrari e astenuti. Ok. Punto 4 all'ordine del giorno è il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma. È una cosa legata alla mole di lavoro incredibile che sta seguendo il Comune. Sono delle possibilità di incaricare dei tecnici esterni per seguirci su determinate questioni che gli uffici non riescono a seguire, e soprattutto in questo caso andiamo a parlare delle azioni del marketing del Medio Alto Gordino. È un contratto di collaborazione autonoma e sono 13.000 euro.
Posso? Sì. Questo si tratta di un adempimento richiesto dalla legge in previsione di, nel senso che non sono previsti in questo momento incarichi di collaborazione autonoma, ma è un atto prodromico all'eventuale assunzione, poiché la norma, assunzione di contratti intendo dire, la norma prevede che non si possano conferire dei contratti di collaborazione se non c'è questo piano, che è il piano degli incarichi e che deve essere approvato contestualmente al bilancio, per cui in un'ottica di dover ricorrere a questo tipo di istituto, soprattutto per la conclusione del piano marketing, come era accaduto nel recente passato, è stato previsto un budget di 13.000 euro, che però non è detto che sia poi speso, insomma, e che questi incarichi vengano di fatto conferiti.
Ok. Questa va votata e c'è anche l'immediata eseguibilità.
No.
Non c'è, ok. Avete domande? Dimmi, Maurizio.
No, volevo chiederti, visto che sono stati spesi dal bilancio
700.000 euro,
si vorrebbe sapere almeno se c'è il resoconto di tutte le spese e anche
il marketing
e anche di vedere se ha portato dei frutti. Questo era, con 700.000 euro si dovrebbe capire di avere un introito di turisti, in questo ordine, insomma.
Beh, una cosa che si può fare, ma è agli atti, non è un problema, è vedere un po' tutto quello che è stato fatto. Sì.
Quello che è stato speso e il ritorno che c'è stato, perché se non c'è nessun ritorno, allora sono spese fatte.
Purtroppo i calcoli li puoi fare solo sulle presenze, no? Perché è quello il dato di... Nel frattempo c'è venuta Vaia, c'è venuta il coronavirus, ci sono venute le varie frane, franete e bombe d'acqua. È difficile fare un conto solo sulle presenze. Io credo che il marketing abbia dato, soprattutto in qualche azione specifica, una visibilità che io non aspettavo neanche. È stata per me una sorpresa. Molti miei colleghi me lo dicevano, il sindaco di San Tommaso o il sindaco di Livinallongo l'altro giorno che ci siamo trovati, che loro sono assolutamente contenti che si porti a compimento quel piano marketing. Abbiamo dei residui, sono 170.000 euro, e l'intenzione è quella di portare a compimento il lavoro. Le presenze è ovvio che vengono un po' disturbate da vari fattori esterni importanti che non sono mai successi prima. Io credo che soprattutto su determinate azioni, quali la fiera di Londra, la settimana senza cellulare al Falier, o a determinati specifici video che stanno girando, sia stata una cosa comunque ben fatta, e mi hanno quasi fatto cambiare idea, perché Carlo lo sa bene, perché è più che altro con lui che mi confronto sul turismo nell'ambito del Consiglio Comunale. Sono sempre stato molto scettico, lo puoi confermare, riguardo al marketing, che io da sindaco un po' pratico, molto pratico, vedo come una cosa evanescente, no? Cioè, sono cose che difficilmente riesci appunto a quantificare. Però poi ho cambiato idea con alcune cose che sono state fatte, credo di un'importanza assoluta. La presenza sui giornali a livello mondiale, non so se vuoi dire una parola anche tu.
Diciamo che il marketing è qualcosa che è molto difficile anche da quantificare l'efficacia, un'opera pubblica è più facile avere gli input. È un progetto finanziato con fondi di Comuni di Confine, quindi prevede comunque un'analisi dei risultati alla fine, e verrà fatta e rendicontata quando viene terminato. Adesso è stato fatto il bando di gara per terminarlo. Posso dire che gli effetti positivi sono stati principalmente far cambiare visione sul turismo anche agli operatori con i corsi di formazione. Ci sono state delle partecipazioni, non in maniera massiccia, però c'è stata una comunicazione del dire il turismo è cambiato, bisogna cambiare gli strumenti. Oltre a questo i consorzi hanno collaborato tra di loro, cosa che prima, avendo sempre un cappello che governava le cose, era più difficile che i consorzi collaborassero e facessero delle azioni insieme. Ora i primi Sarava, Marmolada e altri che collaborano tra di loro su alcune iniziative. Le presenze abbiamo avuto dei problemi da quando è iniziato il progetto, però comunque sono aumentate gradualmente. A Roccapietola le presenze aumentano gradualmente, soprattutto l'estivo negli ultimi anni, c'è comunque un aumento graduale, nonostante i problemi di vaia che abbiamo avuto quest'estate, hanno tenuto in qualche modo le presenze. E vedremo alla fine, adesso c'è questo bando
di gara, un resoconto di
ci sarà perché è un investimento pubblico
di utili e spese,
deve avere degli
input. Ma sarebbe utile far vedere anche, è una cosa che potete richiedere, non c'è nessun problema, tutte le azioni che sono state fatte in questi ultimi anni, perché sono davvero tante e in molti casi anche da me, non dico discusse, ma da me messe in dubbio inizialmente. Anche la stessa settimana senza cellulare io la vedevo un po' come, ti ricordi?
Quello è il prodotto, diciamo che tutto questo a livello pratico, se diciamo che cosa ha prodotto un nuovo prodotto turistico, che è quello di fare la settimana nel rifugio e isolato dal mondo, cosa che nessuno aveva fatto in quel momento, e è un prodotto che altre destinazioni stanno studiando e vogliono replicare. Noi l'abbiamo creato qui, il bando tra le azioni previste si focalizza proprio su quello, cioè riproporre il prodotto in ogni comune. Allora, creare un evento,
visto che dici così è meglio mettere il copyright su questa cosa qua.
Difatti è previsto che Recharging Nature come nome sarà in qualche modo protetto, perché sennò altri
perché
se ne stanno copiando,
ce la copieranno dandole un altro nome, un'altra forma,
ma insomma, questo è un risultato del progetto. Poi gli altri risultati l'ho detto, ma a livello numerico vedremo alla fine, ed è previsto.
Abbiamo un po' divagato, il punto era, va anche bene così a volte, il punto era il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, specificatamente legato a quei 13.000 euro che abbiamo previsto. Metto in votazione, se non ci sono altre domande, quindi favorevoli, contrari e astenuti. Astenuti. Niente da fare, Mirko.
No, registriamo, lo mettiamo in onda domani alle 3:10.
Va bene.
15:10. Alle 15:10. Se no stanotte come Conte che fa i decreti alle 3 di notte.
I comunicati stanno.
Punto 5 all'ordine del giorno è il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Piano che si ripete, perché mi sembra di aver capito che è più o meno, anzi è, Loris confermami, è quello
aggiornato a seconda.
E cosa abbiamo aggiunto?
Abbiamo aggiunto tre reti stradali, di cui la giunta aveva già preso visione, speso parere favorevole, abbiamo avuto rapporti epistolari con chi ha presentato la domanda, e prima di continuare come responsabili del servizio la procedura, bisogna aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, giusto segretario?
Esatto.
Quindi abbiamo provveduto ad aggiornare il piano delle alienazioni per poter poi procedere con l'alienazione.
Grazie Loris. Spesso è una delle cose che diciamo che diciamo spesso, che gli uffici, avendo, poi vi farò vedere le cifre che abbiamo a bilancio, e le avete viste andandovi a vedere le carte, spesso non riescono a fare, a seguire le piccole cose, le alienazioni, le piccole sistemazioni di terreni e cose che sono indicate qui, non si riesce proprio a portarle avanti, non per mancanza di volontà, ma per proprio per una impossibilità di dovremmo essere una squadra più formata, cosa che ci impediscono di fare, perché non abbiamo il limite di spesa delle assunzioni. Questa è una cosa che la gente fa un po' fatica a capire, ma la realtà è questa. Avete domande sul piano delle alienazioni?
Sì, cioè, prego. Due osservazioni. Una, credo che si tratti di un mero errore materiale. La proposta di delibera, ho visto che l'approvazione riguarda l'approvazione del piano di cui all'allegato A, costituito da tre elenchi. Nella delibera, nella proposta di delibera, questi tre elenchi vengono indicati: al punto 1 i fabbricati, al punto 2 i terreni, al punto 3 gli immobili da valorizzare. L'ordine degli allegati però non corrisponde, cioè sono invertiti l'allegato 1 e l'allegato 2. Quindi negli elenchi l'1 riguarda i terreni e il 2 i fabbricati, quindi al contrario della proposta di delibera. Quindi sì, chiedo solo che vengano invertiti gli allegati per... E questa è una cosa. Un'altra è un'osservazione così un po' generica, devo dire, ma ritengo di doverla fare. Al punto 5 dobbiamo votare questo piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare che riguardano per l'appunto terreni, fabbricati e altri immobili. Ai punti 8, 9 e 10 dobbiamo votare sulle operazioni da compiere, cioè le demanializzazioni e successive alienazioni di tre terreni che sono inseriti e contenuti nello stesso piano di cui al punto 5. Allora, è chiaro che prima votiamo il punto 5 e poi voteremo i punti 8, 9 e 10, però credo che sia più corretto magari dividere gli argomenti, cioè visto che l'approvazione dei punti 8, 9 e 10 presuppongono l'approvazione del punto 5, metterli lo stesso giorno, nello stesso ordine del giorno, insieme, significa secondo me un po' sminuire il lavoro del Consiglio e la libertà di voto dei consiglieri, perché nei punti 8, 9 e 10, se leggiamo la proposta di delibera, diamo già per approvato un piano che ancora non è approvato. Per carità, nulla di tragico, però magari per le prossime sedute consigliari chiedo atto, che si organizzino meglio i lavori e eventualmente pensando anche a formare delle commissioni consigliari per organizzare meglio i lavori del Consiglio.
Detto questo,
non ho nessun problema a votare né a votare in maniera favorevole né per l'approvazione del piano né per i successivi punti relativi ai singoli terreni.
Ti toglierei la parola e darei in votazione, così se non prendiamo atto dell'osservazione può essere lecita. Quindi se non ci sono altre domande metto in votazione il punto 5, che è il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, articolo 58 eccetera eccetera dell'anno 2020. Favorevoli, contrari e astenuti. Punto 6 all'ordine del giorno, proventi oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle opere di culto. Beh, questa è una cosa che fa un po' sorridere, perché sono sempre cifre irrisorie che il Comune destina, in questo caso per l'anno 2020, la quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a 400 euro, al fine di finanziare interventi relativi alla categoria delle opere di culto. Vengono accantonati. Ci sono domande? Mettiamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Proventi oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno 2020. Favorevoli, contrari e astenuti. Punto 7 all'ordine del giorno, questo è il punto cruciale del Consiglio Comunale di stasera e anche una necessità di portarlo stasera, di non essere ulteriormente procrastinato, appunto per quello che ho detto prima, il Comune è un po' ingessato senza l'approvazione del bilancio. Sì. Chiedo scusa, me le dimentico sempre, immediata. Torniamo al punto, allora ripeto, il punto 6, anche su 5?
Sì, 5 e 6.
Scusatemi, questa è una deformazione, me la dimentico in continuazione. Allora, permettetemi di tornare al punto 5, piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari e astenuti. Stessa cosa sul punto 6, proventi oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle opere di culto, sono 400 euro per l'anno 2020, favorevoli, contrari e astenuti. Abbiamo votato l'immediata eseguibilità. Dicevo, il punto 7 all'ordine del giorno è un po' la parte centrale del Consiglio di stasera, legato alla problematica che fin tanto che il Comune non approva il bilancio si trova un po' ingessato su tante piccole cose anche da portare avanti. Il documento unico di programmazione 2020-2022 col bilancio di previsione dimostra una vitalità di lavoro credo indiscutibile, si ha un bilancio corposo, io l'ho visto grazie anche al Fondo Comuni di Confine, per l'amor di Dio, anche a una certa vitalità dell'amministrazione, spero che ci venga riconosciuta, l'ho visto lievitare sempre tanto, nel senso che abbiamo un bilancio. Germano paragonava a un comune da forse 10.000 abitanti, forse anche qualcosina in più. Ci sono comuni in provincia da 10.000 abitanti che non stanno facendo quello che stiamo facendo noi, chiaramente con strutture diverse, perché comune con 10.000 abitanti inizia ad avere 30 dipendenti. Noi ne abbiamo sempre i nostri 13, 14 se contiamo anche il segretario comunale. E con gli operai. Il bilancio è stato prorogato sulla scorta dell'emergenza coronavirus al 30 aprile 2020, quindi sostanzialmente siamo più che in linea con la scadenza, ma lo eravamo anche con quella del 31 marzo. Le somme sono importanti perché pareggiamo, diciamo, fra entrate e uscite sui 12 milioni e mezzo. Un comune come Roccapietola ha sempre portato avanti bilanci da 4, forse 5 milioni, qui siamo ben oltre, e soprattutto sono gli investimenti a fare la voce grossa, con 8 milioni di investimenti. Sono 2 milioni quelli per le spese ordinarie, quindi le spese correnti, trasferimenti, forniture di servizi, mutui, personale. Il personale ha una spesa ingente su questi 2 milioni, sono 560 mila euro. I mutui anche, perché solamente il mutuo della centralina con i suoi 280 mila euro è una voce importante che ci ha sostanzialmente impedito di effettuare altri mutui. Questo lo sapevamo nel momento in cui l'abbiamo aperto, anche con dei tassi diciamo abbastanza importanti, non era il momento ideale per aprire un mutuo. E questo lo abbiamo detto e ripetuto, però la cosa ha avuto comunque un buon fine secondo il nostro punto di vista, perché la costruzione della centralina, quel mutuo è servito proprio per quell'opera, è stata negli anni, a parte quei 10 mesi che è rimasta ferma per dei problemi, è stata comunque sempre in attivo. Tant'è che il 2019 ha prodotto più di 600.000 euro a fronte di mutuo da 280.000. Per quest'anno abbiamo previsto prudenzialmente, e su questo Germano è sempre piuttosto attento, una cifra di 450.000 euro, perché è più facile fare delle variazioni a bilancio poi dicendo che stiamo producendo di più che non facendo delle variazioni a bilancio dicendo che abbiamo prodotto di meno. Quindi prudenzialmente 450.000 euro. Se va tutto bene, io credo che non abbiamo problemi a raggiungere quella cifra. Ricordo che un anno siamo andati a circa 800.000 euro, quindi ben oltre la cifra messa quest'anno in previsione. Posso dirvi ancora alcune cose riguardo alle tassazioni, quindi alle entrate ordinarie. Noi abbiamo cercato con uno sforzo notevole, e di questo Germano mi può dare sicuramente atto, perché non è stata una cosa così banale e semplice chiudere il bilancio, perché avere un bilancio così corposo non significa essere altrettanto forti sulla parte ordinaria, dove bisogna fare conto delle proprie forze e non sui fondi comuni di confine o quant'altro venga dall'esterno. Dall'esterno una volta arrivavano cifre importanti dallo Stato e anche dalla Regione, soprattutto statali, per la gestione della parte ordinaria. Quest'anno sono già alcuni anni, ma quest'anno è eclatante l'aiuto invece che dà il Comune di Roccapietore allo Stato stesso, perché sono 450.000 euro che dall'IMU se ne partono e vanno a coprire il Fondo Solidarietà Comunale per i comuni meno virtuosi. Quindi essere virtuosi non significa propriamente tenersi i propri soldi. Essere virtuosi significa andare sempre, e lo facciamo tutti gli anni, ad aiutare i comuni che di virtuoso spesso hanno ben poco, per varie cause. Abbiamo fatto, dicevo, uno sforzo importante nel mantenere la tassazione fra le più basse dell'Agordino. Eravamo fino a questo consiglio, se viene approvato il bilancio, sì, siamo il comune più basso in Agordino come tassazione. Con questo bilancio andiamo ad uniformare soprattutto una voce, perché quest'anno è successa una cosa che bisogna assolutamente dire. Lo Stato ha messo l'8.6 di IMU come minimo. Per andare sotto bisogna andare in delibera a approvare il bilancio. Lo abbiamo fatto per le strutture ricettive, quindi gli alberghi, e per le categorie C, che sono bar e ristoranti e negozi, lasciando al 7,6 la precedente tassazione IMU. Altrimenti lo Stato praticamente, se non vai a deliberare, ti obbliga a portarla all'8,6. Abbiamo invece fatto il contrario, quindi dal 7,6 abbiamo portato all'8,6 l'IMU sulle seconde case, perché abbiamo visto che tutti quanti i comuni agordini lo avevano, molti ce l'hanno addirittura al 9,8, 10,2, 8,8, sempre più alta comunque dei 7,6 che avevamo noi. Diciamo, ci siamo con questo uniformati al comune di Livinallongo, che assieme a noi è quello forse più virtuoso, ecco, come tassazione. Ricordo che, e qua mi viene sempre in mente Virgilio che abita a Masarè, che gli abitanti di Masarè di Rocca pagano l'IRPEF allo 0,4%, i vicini di casa dall'altra parte pagano esattamente il doppio, lo 0,8, e per chi ha un reddito di persona fisica, diciamo medio, la differenza può essere anche importante tutti gli anni. Se calcoliamo tutti gli anni in cui noi l'abbiamo avuta alla metà, insomma la differenza si comincia a sentire. Sono piccole cose che la gente non sa e che spesso non si rende nemmeno conto, perché siamo abituati tutti a pagare le tasse e qualsiasi sia la tassa la paghi. Se presti un attimo di attenzione su queste cose, in effetti il Comune di Rocca risulta, io credo, in Agordino sicuramente fra i migliori. Posso dirvi l'imposta di soggiorno. Anche sull'imposta di soggiorno l'entrata è in effetti superiore a quanto avevamo previsto, grazie anche all'aumento di presenze di cui Carlo parlava prima. Siamo attorno, stimati, circa ai 120.000 euro per il prossimo anno. È ovvio che la parentesi va aperta e chiusa tenendo conto di varie sfortune, usando un eufemismo, che ci capitano in continuazione, vedi l'ultima, il coronavirus. Quindi è una previsione che io spero si riesca a mantenere. Va detto che con questa cifra la parte, diciamo, più consistente viene attraverso una convenzione data al Consorzio Operatori Turistici, perché devono mantenere in essere l'ufficio turistico. Senza la presenza, purtroppo, dei serrai di Sottogura con i quali loro riuscivano a gestire l'ufficio turistico, che ricordo essere comunale, senza più contributi esterni, è importante che si riesca a mantenere almeno la struttura con le due ragazze, altrimenti almeno una veniva tagliata. Quindi Germano ha stimato circa 50.000 euro per il Consorzio Operatori Turistici. Quest'anno sono stati, Carlo, 40?
Sì, più IVA.
Più IVA.
E se posso aggiungere, all'interno dello stanziamento c'è anche, essendo Boarding Band d'Italia e bandiera arancione del touring, è necessario fare tutta una serie di azioni, di scambio di mail, di corrispondenza, che graverebbe sull'ufficio commercio del comune, commercio e turismo. Quindi con questa convenzione il consorzio si fa carico di tutta questa corrispondenza ed eventuali invio di materiali all'interno della cifra stanziata. Quindi non è solo ufficio turistico, ma è anche fare delle attività che competerebbero al comune dal punto di vista.